Allora, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã. Allora, in verità la cosa grave non è la mancanza di immagini, ci scrive un ascoltatore, ma è non tenerne conto, dimenticarsi di un uomo davanti alla bandierina al momento di analizzare il gol derivante da un corner. A uno dei 10 arbitri in campo e fuori doveva tornare in mente per forza che poteva esserci un difendente vicino alla bandierina del corner. E anche questo è da cogliere il messaggio del nostro ascoltatore al 331-8200-213. Ci sono gli ospiti, li vado subito a presentare. Allora do il buon pomeriggio al direttore di Tele Lombardia Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato Fabio, con te c'è Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato anche a te.
A te, ciao Marco, ciao direttore, ciao Fabio.
E poi c'è Niccolò Ceccarini con noi, anche lui. Ciao Nick, ben trovato. Sentite, vi posso chiedere proprio a chiudere questa cosa, perché abbiamo toccato il tema adesso con gli ascoltatori e giustamente ognuno ha detto la sua, ho letto un po' di messaggi, un po' di vocali che abbiamo mandato, no? Si è ritornati, così chiudiamo l'argomento e poi vorrei andare a parlare un po' della giornata che arriva e di alcune curiosità legate ad un paio di giocatori. Sulle dichiarazioni ieri di Rocchi, no? Che fondamentalmente ha detto chiaramente non c'erano le immagini, non avevamo le immagini a disposizione, qualcuno ha insinuato di sì, ma non avevamo le immagini, è stato un errore, non accadrà più, ha cercato anche di in qualche modo comprendere gli allenatori a fine gara, però discendiamoci un po' cauti con certe dichiarazioni. Un pensiero proprio vostro a chiusura di questa cosa. Parto dall'ordine di presentazione. Fabio Ravezzani.
Beh, io ti do più di un pensiero, però mi devi lasciare un minuto.
Ti do un minuto,
vai. Un contributo interessante. Allora, io quest'oggi ho fatto un tweet dove ho scritto ma Rocchi comunque non può cavarsela dicendo non c'erano le immagini, no? Parlo del gol annullato alla Juve. Mm-hmm. Ci doveva spiegare per quale ragione, a fronte di un regolamento che dice che il gol va annullato non se tenti di partecipare all'azione, ma se tentando di partecipare all'azione tu ledi in qualche modo la funzione del tuo avversario, ecco, alla luce di quella deviazione di Milik che era perfetta, Euclidea andava in gol, nessuno poteva intervenire, non aveva senso l'intervento. Mi hanno chiamato persona, come dire, molto addentro in questi fatti, ecco perché ti do questa chicca, per spiegarmi tutto il retroscena. Se vuoi te lo racconto.
Vai, come, sono curioso adesso.
Allora, la persona in questione mi dice, e quindi parliamo di persona, diciamo che ha parlato con i diretti responsabili in prima battuta e che fa parte di questo giro qua. Allora, dice, guarda, per il regolamento in effetti dice che in quel momento Bonucci probabilmente non ha fatto nulla di male, perché il portiere ha visto la palla, i difensori tanto non potevano intervenire. Ma si dice anche nell'interpretazione che nell'area piccola comunque si annulla sempre il gol. Questo perché nelle serie minori spesso volentieri non c'è neanche il guardaline, no? non c'è l'assistente, tantomeno c'è la tecnologia. Quindi si dice, se uno è fuori gioco in area piccola si annulla e basta. La mia obiezione è sì, ma qui questa è un'interpretazione per le serie minori. In questo caso, amici, in questo caso effettivamente hanno chiesto all'IFAB una norma che spieghi meglio e chiarisca meglio questa situazione particolare del gol di Bonucci. E allora io obietto, dico, ma visto che non esiste una decisione chiara e tutto è stato demandato ai varisti lì, per quale ragione il varista decide un'interpretazione colpevolizzante, no? Cioè, se tu mi dici non c'è una regola, c'è una prassi che nelle serie minori tu comunque lo annulli, ma questo non vale per la Serie A, perché allora l'hanno annullato, visto che non era così sicuro, neanche voi che siete i massimi esponenti siete sicuri? Risposta: beh, effettivamente forse sarebbe stato meglio se non l'avesse annullato. Cioè, questo perché ti faccio tutta questa storia? Per spiegare intanto la buona fede, no? Degli arbitri, del designatore, eccetera, ma anche per dirti che non hanno avuto il coraggio, e forse anche giustamente, hanno ritenuto inopportuno dire tutte queste cose qua. Perché se Rocchi spiega tutta questa cosa che hanno spiegato a me, che io spero di aver spiegato a voi abbastanza chiaramente, saltano fuori tutti i juventini che dicono no, tu l'hai annullato perché vuoi il male della Juve, cioè viene fuori una cacciara che non finisce mai.
Sì, che tanto viene fuori uguale.
Ecco, detto questo, sorvolare sull'argomento comunque non è che fa tacere le persone, perché qualunque persona, juventina o non, di buon senso, continua a dirti va bene, tu non avevi le immagini, ma mi spieghi perché l'hai annullato? E questo non ce l'hanno spiegato. perché non possono.
Nicolò Ceccarini.
C'è poco da aggiungere, insomma, mi sembra che Fabio abbia spiegato benissimo anche questo retroscena, per cui credo che tutto sommato questo errore così clamoroso, perché l'errore c'è stato, speriamo che non accada più, perché poi tanto comunque le spiegazioni non vanno a lenire la ferita, mettiamola così.
Certo,
quindi
certo.
L'importante è sbagliare il meno possibile. Ecco, il fatto stesso che comunque ci sia ritornati sopra, io vedo da parte degli arbitri anche un po' un cambiamento, perché in altri tempi probabilmente forse
esatto.
si sarebbe andati avanti senza dare
qualcuno più, Nick dice che dovevano,
si è voluto tornare sopra, quindi alla fine ha cercato in qualche maniera, non dico di metterci una toppa, ma di provare a dare una parte di spiegazione. Vediamo il lato positivo.
Qualcuno, Nick, dice, ci scrive da prima e hanno ribadito che dovevano chiedere scusa. In realtà le scuse non sono mai arrivate.
Scusa, il fatto grave, Nicolò, dico anche a Stefano, a te, e che adesso come fai a non annullare un gol in fuori gioco dopo che tu hai avuto un'interpretazione così restrittiva? Ricordiamo per esempio anche il gol annullato al Milan nel derby di Coppa Italia. Cioè, oramai tutti quanti noi, mi pare, siamo d'accordo nel dire: ma se un calciatore non dà fastidio al portiere, se non dà fastidio al difensore, anche se in fuori gioco, allora il gol è valido. Tu dici: beh, allora sì, non dà fastidio a nessuno, quel pallone entrava comunque. E come fai a convalidarlo quando ti saltano fuori tutti gli juventini, e volendo anche i milanisti, dicono: ma perché allora il mio l'avete annullato? Cioè, tu hai creato un precedente che non so come ne puoi uscire senza che l'IFAB intervenga direttamente per portare chiarezza.
In Pallomeni.
Ha ragione Fabio, dai, ha detto tutto lui bene, e su questa interpretazione anche restrittiva sono d'accordo, anzi io darò di più e rincaro la dose. C'era anche rigore su Bonucci, perché viene strattonato, lui parte in azione non in fuori gioco, gli viene tirata la maglia, e quindi sono d'accordo con il fuorigioco che non era attivo, insomma, nel senso che era ininfluente la traiettoria, tutto quanto, insomma, era un gol regolare. Poi l'interpretazione, quello che ha detto Rocchi sul fatto di questa telecamera mancante, insomma, certo è che i tifosi, la maggior parte dei tifosi si attende una risposta, una spiegazione. Sono d'accordo con quello che ha detto Nick, ma insomma, quando dai una spiegazione la devi dare a tutto tondo, in profondità, senza ombre.
Però sai cosa? Posso aggiungere una cosa a questo che avete detto voi, poi chiudiamo, andiamo avanti. Che colgo tutte quante anche la ricostruzione, anche quello che ci ha detto Fabio, però penso che l'errore comunque grave, che avrebbe messo a tacere tutto se ci fossero state, se quelle immagini fossero state viste, perché quello teneva in gioco tutti e finiva. Le altre due situazioni che avete, diciamo così, anche la maglia tirata che dice Stefano, la situazione precedente, sono molto, diciamo, suscettibili di interpretazione. Cioè, potevamo qua discutere di tutto, c'era rigore, c'era il fuorigioco, quella era,
puoi dire,
quell'episodio lì annullava tutto,
no,
e metteva
oltre, dici anche sì, ma stiamo analizzando adesso il fatto, sono le dichiarazioni degli organi ufficiali,
sì,
no?
Sì.
Tra l'altro ci sono le parole di Trenta Lange, che è una persona che io stimo, però insomma, dire che non siamo la mafia alimenta ancora, no?
Lo so, però le accuse gli arrivano sempre in faccia.
No,
loro,
per carità, però puoi utilizzare, nel senso che tutti quanti noi sbagliamo, ma insomma, poi in fondo a questa storia, a questa breve o lunga storia triste, c'è che uno deve dire: abbiamo sbagliato. E si sbaglia.
Lo so, ma guarda Stefano, il mondo arbitrale è ancora troppo chiuso. Io francamente anche quando...
È vero Nick, però...
No, hai ragione, però non ce la fanno, è più forte di loro, e ancora loro si sentono un po' sempre sotto assedio. Io non so, hanno questa sorta di sindrome per la quale loro sono sempre convinti che ci siano sempre i fucili puntati su di loro, tra virgolette.
Ho capito, però Nick, se gli allenatori a fine gara dicono certe cose, il fucile te l'hanno puntato e t'hanno pure sparato.
No, ho
capito.
È un discorso, ha ragione Nick.
Non riescono ad uscire dal guscio, ecco. Cioè, io,
è un discorso culturale,
loro,
perché
ma non riescono, è più forte di loro.
Ma no, ma anche per definizione, il ruolo per definizione, Nick, perdonami, cioè, se sei un giudice ti rode, perché sei proprio l'ente supremo, cioè, è come se il giudice sbagliasse una sentenza. Io non sbaglio la sentenza, perché io sono il giudice, io come faccio? Cioè, non diranno mai, è proprio per definizione un ruolo, tra virgolette, inattaccabile, cioè attaccabile a tutti,
però non sono
noi,
macchina,
ogni volta, eccetera, però loro stanno su, vabbè.
Però per dirti, se mi permettete, in modo di capire, Stefano, che siamo tutti esseri umani, per cui nel momento in cui sei definito un essere umano, d'accordo con te, male che ci sono degli errori.
Aspetta, che c'è Fabio, vuole aggiungere qualcosa.
Loro, l'errore, la cultura dell'errore è fastidiosa, invece, invece uno si deve convivere
con l'errore, certo. Ravezzani.
No, dicevo che però noi dobbiamo anche considerare che loro sono esacerbati dal fatto che ogni due per tre c'è qualcuno che gli dà dei disonesti.
Esatto,
cioè, voi mettetevi nei panni, ma anche nei panni nostri. Quando io dico qualcosa, o quando voi state dicendo qualcosa, un'opinione, e tu che conduci, noi che... E trovi sempre un deficiente che ti dice: ah, ma tu dici così perché sei al soldo di questo o di quell'altro. Esatto. Poi noi ci segniamo, no? Cioè, non c'è niente che ci fa uscire più dai gangheri di trovare un telespettatore, un ascoltatore, che ti dice: ah, tu dici così perché ce l'hai con questo. No, io dico così perché penso in buona fede questo, poi posso pensare male, ma l'accusa mi fa uscire di testa. Ora immaginati un arbitro che si trova costantemente mezzo stadio che gli dice che se non gli ha dato la punizione perché è venduto. Esatto. E poi si trova anche l'allenatore di Serie A che alla fine della partita, che non ha vinto, non trova niente di meglio che dire: ma l'arbitro, c'è anche una versione B che non voglio dire perché lascio intendere che l'arbitro è venduto. Ma è una cosa di una gravità inaudita. Io li capisco da questo punto di vista, poveracci.
Sì, sì, no, no, ma che sicuramente siano un po' sempre nel mirino, sono d'accordo con te. Purtroppo però... lo sai meglio di me, Fabio, bisogna in qualche maniera anche fare dei passi in avanti, cercare di farsele passare queste cose, perché se no non si finisce più.
No, però permettimi di dire, Nick, sono d'accordo con te che un passo in avanti, però un passo in avanti va fatto anche dagli altri, dagli addetti ai lavori, tutti.
No,
cioè pure gli allenatori, ma pure gli allenatori a fine partita, no, scusami, gli allenatori a fine partita, invece di andare a fare delle accuse, possono dire semplicemente: c'è un errore che ci ha penalizzato. La chiudono lì la storia, perché comunque si può chiudere, ma se cominci a fare un film, e guarda che potremmo fare un elenco di allenatori che fanno i film a fine gara, un elenco,
no,
e così,
ragione,
tu,
ragione,
così tu che cosa fai? Prendi consensi dai tifosi, perché dai, non ci nascondiamo, i tifosi, se parli di questo prendi consensi, una valanga ne prendi di consensi, diventi un mito.
Qui hai ragione, però qui si comincerebbe, bisognerebbe comprare, prendere un libro di filosofia e cominciare a dire la cultura, e poi, perché poi anche la gente che va allo stadio è già prevenuta, no? Come mai la gente, quando è allo stadio, appena vede qualcosa e non gli torna, anche se magari così non ha la certezza, prende subito una posizione sempre contro? Perché ci abbiamo sempre questa cultura che tutto quello che naturalmente accade non è normale, non avviene fatto, e questo è un problema anche di cui, che ne avremo parlato miliardi di volte, ma finché non si cambierà un po' l'idea che bisognerebbe andare allo stadio con uno spirito diverso, tutti quelli che fanno,
ma l'allenatore dovrebbe avere un po' di più di cultura.
No, l'allenatore, io su questo non transigo proprio, ti devo dire la verità,
no,
Nick. Sugli allenatori non,
anche gli allenatori, certo, di dire certe cose, perché sennò non si finisce più.
Ma perché poi sanno benissimo che è difficile arbitrare, c'è il lavoro di tutti, bisognerebbe avere rispetto praticamente generale.
Marco,
vabbè,
perdonami, è tutto giusto quello che stiamo dicendo, però è dalla notte dei tempi, insomma da un secolo a questa parte, che si parlava anche negli anni 60, cioè gli arbitri, e poi il sale del calcio, cioè il sospetto, questa cultura che ci sono: ah, ma chi hanno designato per domenica, ah vabbè, ma allora
hai visto, ci ha già arbitrato e non ci ha dato un rigore.
Sì,
esatto.
Sì, sì. No, però, c'è chi ci fa le trasmissioni,
io sono per il VAR e per il progresso e per il, no, per vivere questi tempi, però ci sono quattro episodi importanti che poi fanno riflettere, capisci? Cioè, se no di che cosa parliamo? Poi noi pensavamo che potesse ridurre l'errore arbitrale, e invece secondo me,
no.
Finché all'interno della categoria stessa ci sono degli arbitri che sono pro VAR, che non lo sapremo mai, ma noi veramente ci dovrebbe essere un servizio di inchiesta profondo, deve essere un fenomeno, cioè che esce fuori, veramente fa un lavoro giornalistico e dice... e scopre quanti arbitri siano veramente d'accordo con questo cambiamento. Io non ci credo che sono tutti compatti con questa nuova tecnologia.
Sì, sì, io su questo sono d'accordo con te, Stefano, ti devo dire.
Adesso aggiungerei un altro elemento.
Prego.
I quattro episodi centrali che hanno fatto discutere sono Milan in Coppa Italia, quando ci fu l'errore là sul gol che non ha dato, e poi con i giocatori del Milan che sono stati anche molto carini, eccetera eccetera. Poi quest'ultimo di Bonucci, Spezia Lazio, ce n'è un altro che Torino-Inter, quello di Torino, cioè, ma come fai a non dare un calcio di... lì c'erano 75 episodi in uno gravissimi. Allora la gente dice, io sono d'accordo con Fabio e con Nick, per carità, la buona fede, e siamo sempre sulla buona fede, però poi alla fine non fanno altro, non si fa altro che alimentare il sospetto. Ma allora questa tecnologia la utilizza sempre l'essere umano, e allora siamo sempre lì, c'è il dubbio che è figlio dell'intelligenza, c'è sempre, non si può eliminare, c'è poco da fare. E allora noi abbiamo introdotto il VAR, però dobbiamo sapere quanti arbitri sposano questa causa innovativa, cioè questa cosa che può utilizzare e ridurre, può essere utile a ridurre l'errore. Invece se ne infischiano alcuni, dice porca miseria, cioè abbiamo questa rottura di scatole ogni domenica. E non bastano,
ci vuole la predisposizione.
E non bastano altri 4 okay, partite, non bastano la goal line technology, non basta il fuorigioco semiautomatico. E porca miseria, come fai a sbagliare cose clamorose?
È chiaro. No, su questo, ti fermo un attimo, aggiungite Nick e poi vi approfitto per dire. Vai.
Io dicevo giustamente che ci vuole anche una predisposizione, perché poi la predisposizione al VAR, che non è naturalmente, diciamo, la direzione arbitrale in quanto tale, perché poi l'arbitro continua a fare il suo lavoro come lo faceva prima, solo che, diciamo, è supportato. Anche fare il VAR e la VAR, che sono, diciamo, i due ruoli, no, fondamentali per gli episodi, e bisogna avere la predisposizione, la dimestichezza, comunque sia, voglio dire, diciamo, anche essere appassionati, secondo me, di dire mi metto lì e controllo, riverifico, cioè essere, diciamo, sul pezzo a 110%. Quindi non è detto, cioè ci vuole una preparazione anche per il VAR. Non crediate che sia una cosa,
no, ma che scherzi,
perché un arbitro, no, allora va a fare il VAR e lo fa.
No, ma infatti sono due ruoli e due funzioni diverse. Fabio, ti voglio chiedere una cosa. Stavo leggendo mentre stavamo parlando anche questa cosa che diciamo emerge da un'inchiesta di Libération, il quotidiano parigino Libération. Parigino è in possesso di alcuni documenti che rischiano di compromettere la posizione del Paris Saint-Germain. Nasser El Khelaifi, chiavette USB a detenzione e detenzione arbitraria, i controversi metodi del Qatar per proteggere i suoi segreti. Sul presidente del Paris Saint-Germain vi sono accuse e prove potenziali di azioni di corruzione nelle assegnazioni del mondiale del 2022.
Sai che novità, c'era qualcuno che pensava che giocasse in Qatar così, perché liberamente, serenamente, no, in un confronto.
Dice, sai che novità, mi è piaciuta questa. Vabbè, non sarebbe una cosa, vabbè.
No, la storia è carina, perché insomma pare che un franco tunisino, se ricordo bene, che vive in Qatar, sì, avesse i documenti. E tanto per non sbagliare l'hanno sbattuto in galera per qualche mese.
Sì.
E poi dice, curiosamente, ne è uscito dopo aver fatto un accordo con i legali di Al-Khelaifi, dove lui rinunciava a qualunque, voglio dire, abbiamo capito benissimo come funziona, sappiamo benissimo che siamo sotto ricatto dell'UEFA che ha in Seferin l'uomo che ha messo lì Al-Khelaifi, e che quindi il calcio pompa soldi attraverso i petrodollari e si è venduto a questi interessi, niente di nuovo, il nuovo potere lì, ce ne faremo tutti una ragione.
Allora,
questo, se mi permette, è quello che quando è stato eliminato il Paris Saint-Germain è andato a fare una scena isterica dall'arbitro,
sì,
con Leonardo che è andato a spinto,
che lì non si sa com'è finita poi sta storia, ancora non
mandaci uno qualsiasi a fare il passo dopo un'eliminazione dall'arbitro eccetera, poi mi dici che pena,
sì,
avrà.
È vero. Va bene,
così.
Chiudo con un messaggio di un ascoltatore e vi chiedo una cosa su un altro argomento prima di salutarvi. I creatori di questo malpensiero sono i protagonisti, devono iniziare loro, perché verso i tifosi hanno un peso fondamentale, scrive Pier al 331 82 00 213. Allora Nick, vengo un attimo da te, ti chiedo, sì, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori attraverso anche un sondaggio la situazione di Skriniar e Leao, no? Adesso Skriniar c'è, sì, stata questa manovra economica per cercare di, ma ancora diciamo così, il rinnovo non c'è stato. Leao c'è, stiamo leggendo, no, insomma, che ci vuole una cifra, sì, importante per poterlo trattenere. Ma lo scenario qual è secondo te? Che uno dei due, o chi secondo te rinnova, c'è più possibilità per uno, oppure entrambi se ne vanno? Perché gli ascoltatori sono molto pessimisti su questi due giocatori, cioè secondo molti se ne vanno tutti e due, non rinnovano e se ne andranno.
Ma allora, io ho osservato con grande attenzione le parole di Marotta e anche quelle di Maldini. Maldini che ha parlato, mi sembra, domenica al Festival dello Sport della Gazzetta,
sì.
Proprio a Trento, in cui ha parlato della vicenda e lui ha detto: ho delle buone sensazioni, nel senso che il giocatore vuole stare con noi, quindi penso che ci siano buone possibilità per trovare una soluzione. Marotta disse a suo tempo, mi ricordo in un prepartita prima della sosta, che nonostante certe manovre del Paris Saint-Germain, loro cercavano in qualche maniera di trattenere Skriniar. Ecco, io tra le due cose mi sento di poter dire che è evidente che il Paris Saint-Germain ha fatto capire a Skriniar quanto andrebbe a guadagnare già da gennaio se dovesse accettare di non rinnovare con l'Inter. Su Leao, secondo me, il problema è diverso. Per me Leao, alla fine il Milan potrebbe fare anche un extra budget e avvicinarsi, cioè lui guadagna 1,5 milioni, potrebbero dargli anche 6 milioni più bonus. Il problema lì è il risarcimento dello Sporting Lisbona, chi si accolla questo risarcimento, e lì è tutta la chiave, e ci sarebbero ovviamente fior di club, il Chelsea in testa, che potrebbero tranquillamente regalare a Leao questa possibilità, cioè togliergli la multa, nel senso dargli un sacco di soldi e quindi permettergli di poi avere anche un bel contratto. La mia sensazione: più difficile Skriniar rispetto a Leao, come
più difficile.
Cioè, nel senso, per me è più facile vada via Skriniar che Leao.
E Fabio Ravezzani?
Ma Skriniar ha un compratore certo, Leao per il momento ha degli interessamenti, ma non ancora un tentativo così definito, no? Non c'è stata un'offerta chiara al Milan, un'offerta a lui, quindi diciamo Skriniar abbiamo capito che andrà. D'altronde dobbiamo tutti rassegnarci al fatto che il calcio italiano, quando arriva il calcio inglese con tanti soldi, si inchina e fa partire il suo giocatore. Su Leao, secondo me, saranno fondamentali mondiali, cioè io credo che il suo valore verrà definito in maniera totale sulla scena internazionale dai campionati del mondo. Se il Portogallo e lui faranno un gran mondiale, allora il problema sarà grosso per il Milan trattenerlo. Se dovesse fare un mondiale in sordina, magari sarà più facile, anche perché vedrete, ma lo sappiamo tutti perché siamo in questo ambiente da troppi anni, i mondiali sono come la fiera, no? dove vanno tutti gli espositori e si fanno gli affari lì, quindi uno sconosciuto, e ce ne sarà più di uno, che questi mondiali farà un gran mondiale, diventerà il primo obiettivo dei principali club inglesi e spagnoli. Vediamo cosa farà Leao, la sua quotazione cambierà vertiginosamente proprio in base
al mondiale. Stefano, qual è dei due, secondo te, quella la perdita più pesante se dovessero andare via?
Leao, cioè, anche perché vedi come funzionano le voci di mercato, condizionano, cioè danno instabilità, dipende, perché c'è un discorso, puoi fare il contratto della vita, mi riferisco a Skriniar, ma quest'anno pure lui è lo scrignato dello scorso anno.
Sta quindi facendo tutti fatica all'Inter, sì, è vero.
Esatto, quindi Leao sta confermando lo standard, è un giocatore molto importante, essenziale per il Milan. Se dovesse perdere questo giocatore, il Milan alla lunga, secondo me, ne risentirebbe. Quindi, e ti dico Leao, ecco.
Non
poi i due giocatori, sì, le assenze, il peso.
Bene. L'ultima, guardate questo messaggio, poi saluto tutti. Ci scrive un ascoltatore al 331-8200-913. Dice: ciao Marco, se siete convinti, quindi ce l'ha con tutti, che nel calcio non ci sono favoritismi, allora andiamo a fare altri mestieri, perché se crediamo nella trasparenza andiamo tutti per funghi. Ci vuoi venire, Fabio, tu a funghi?
No, mi chiedo perché si interessa di calcio, allora non
so. Infatti, se io
sono convinto di questo, non mi interessa di calcio. Che ci siano delle pressioni, che ci siano delle sudditanze, che ci sia da sempre, ma come diceva Peppino Prisco, no? Dice, quando io vado a parcheggiare davanti al tribunale, mi conoscono, mi fanno parcheggiare, se non mi conoscessero mi manderebbero via. Certamente i grandi club, ma ecco, da qui a dire che è tutto corrotto, che è tutto stabilito prima, che non c'è la competizione, non c'è la prevalenza di chi alla fine si comporta bene, no, questo non lo crederò mai fino a prova contraria.
Va bene. Fabio, ti ringrazio come sempre, un saluto e un abbraccio a Fabio Ravezzani. Grazie direttore,
grazie
a presto.
A tutti.
Nick, ti ciao, lascio ciao. Anche a te, che so che è un pomeriggio pienissimo, ti sentiremo anche all'interno di Piazza Affari come sempre al lavoro, dai, via.
Sì, con il buon Cristiano Cesarini alle 19:30, poi nel mezzo ci abbiamo Firenze Viola, Radio Firenze Viola, quindi non ci facciamo mancare niente.
Bene. Un abbraccio, ciao, Nick, a presto.
Ciao, ragazzi, ciao,
Stefano, ciao. Ci fermiamo un attimo perché poi andiamo a parlare un po' delle partite che arrivano. ci abbiamo da fare due, andiamo, cominciamo un po' sulla Inter Roma, poi Napoli Torino, questa pure è una bella partita secondo me, eh? Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.